con il gol tra l'altro di Despodov, che abbiamo brevemente direi visto a Cagliari nella stagione
molto brevemente
18-19, una presenza quest'anno, poi è tornato in patria al Ludogorets. Questa sosta per le nazionali la stiamo sfruttando un po' per fare analisi, diciamo, anche a 360 gradi su quello che sta accadendo in questo momento storico nel mondo del calcio. Ci fa molto piacere aggiornare la discussione con il nostro prossimo ospite, che è Antonio Filippini. Ciao mister.
Ciao mister, ben trovato.
Grazie mille a voi e buonasera a tutti.
Mister, visto che insomma al di là di quello che è l'appuntamento di questa sera della nazionale, io partirei un attimo da una riflessione che stavamo facendo prima in studio guardando il risultato di ieri dell'Under 21, obiettivamente non un pareggio che è stato accolto col sorriso, quello con la Repubblica Ceca, ma più in generale, ecco, su le difficoltà sostanziali che in questo momento il calcio italiano ha nel riuscire, da un punto di vista anche di nazionali, soprattutto under 21 direi, a rendere al meglio anche nelle competizioni importanti. E questo è abbastanza curioso, perché alla fine, ripensando un po' all'under 17, l'under 19, ecco, lì i risultati anche prestigiosi negli ultimi anni sono arrivati. Poi si ha la sensazione che quando, così come avviene nei club, così anche con le nazionali, quando è il momento di fare il salto di qualità anche anagrafico, si faccia un po' più fatica. C'è una spiegazione per questo?
Sì, c'è una spiegazione logica e di numeri, perché mio fratello lavora proprio in nazionale, fa il secondo in nazionale under 19 e ha fatto anche quest'anno il primo anno e due anni passati li ha fatti con l'under 17 e hanno fatto benissimo gli europei, hanno fatto anche molto molto bene i mondiali in Brasile. Mm-hmm. Il problema delle nazionali, dei ragazzi, è che quando arrivano a 18-19 anni per 2-3 anni non giocano più, perché non giocano. Teniamo presente Esposito del Venezia, è andato alla Spalla, ha giocato poco in Serie B. Adesso ha cambiato a gennaio, è andato al Venezia, anche lì non sta giocando con continuità, per cui questi ragazzi arrivano a una certa età dove per 2-3 anni non giocano tanto e perdono di esperienza, perdono di fisicità, perdono di intensità. All'estero invece giocano quasi tutti in prima squadra, anche da titolari, e a 18-19 anni. Però il problema, secondo me, non è questo. Il problema è che bisogna cambiare la struttura del settore giovanile in Italia. I ragazzi si allenano troppo poco rispetto all'estero.
Mister, posso chiederti se prendo come considerazione la Serie C e la Serie D. In Serie D ci sono le quote, in Serie C ci sono premi economici, insomma, diciamo c'è una valorizzazione sull'impiego dei giovani che poi si trasforma in un aspetto economico. Secondo te questi due aspetti sono positivi o negativi a proposito di quella qualità del rendimento dei giovani?
Dunque, secondo il mio punto di vista sono negativi, perché io ho fatto sia la Serie D che la Serie C. I ragazzi fanno i calcoli, perché con le regole dicono: dunque, questa settimana ci sono fuori due ragazzi del 2000, io sono un 2000, devo giocare per forza, per cui non posso anche non impegnarmi perché il mio posto è assicurato. Per cui con le regole che ci sono, anche sotto l'aspetto motivazionale, i ragazzi vengono danneggiati. Invece dovrebbe esserci sempre la meritocrazia, e questo parte anche durante la settimana, perché se c'è qualcuno più bravo di me, anche più vecchio, deve giocare. E invece con la regola non succede tutto questo. Per cui ritorno a dire, i ragazzi si allenano troppo poco rispetto alla Germania. In Germania i ragazzi di 15-16 anni, ma anche meno, fanno 4-5 allenamenti a settimana, qua ne fanno solo 3. per cui alla fine dell'anno sono 50-60 ore in più, che vogliono dire 50-60 allenamenti in più all'anno, sono tantissimi, e infatti sono molto molto più pronti. Molto probabilmente è meglio fare le seconde squadre e fare come fa la Juventus, che li fa giocare anche giovani e lì acquisiscono esperienza.
Però mister, io ti seguo tantissimo su questo ragionamento, su questo discorso, ma anch'io che ormai, ahimè, ho 50 anni, avevo 20 anni e sentivo parlare, no, di settore giovanile, bisogna cambiare il modo di approcciarsi perché il calcio italiano deve avere anche delle risorse per il futuro. Sono passati 30 anni, su per giù non mi sembra che sia stato rivoluzionato qualcosa. La ti chiedo, vista la tua grande esperienza da ex calciatore e da allenatore, ma questo input ai settori giovanili chi glielo deve dare? Cioè, deve essere la Federcalcio, deve essere la Lega Calcio, deve essere non lo so, la società, le società, da dove può partire questo? Perché poi tutte le volte parliamo ma non riusciamo a concretizzarlo, quindi ti chiedo, secondo te chi dovrebbe far partire il movimento?
Il movimento, secondo me, deve farlo partire la federazione, dando una regola, non di far giocare i giovani con il minutaggio, ma una regola. Per dire, il 10% degli introiti di qualsiasi società vanno al settore giovanile. Non so, una società guadagna nell'arco di un anno 20 milioni di euro, 2 milioni di euro al settore giovanile, e quei 2 milioni di euro vanno suddivisi nelle strutture, negli allenatori. Perché anche gli allenatori vanno stipendiati. Purtroppo nel settore giovanile guadagnano 500 euro e hanno, come dopo lavoro,
sì,
e allora non c'è uno studio specifico sul ragazzo, sulla formazione del ragazzo, è tutto a discapito del ragazzo, per cui metterei questa regola. Sono tanti soldi invece. Devo mettere questa regola, perché 2 milioni per 5 anni di settore giovanile, che partono dai giovanissimi fino alla primavera, vuol dire che hanno investito 10 milioni in 5 anni sul settore giovanile, e invece non fanno niente di tutto questo. Anzi, cosa fanno? Se c'è da risparmiare 10.000 euro, levano un pulmino per andare in giro a prendere i ragazzi, e questo secondo me è deleterio per la formazione dei ragazzi. E sono d'accordo con te, e anch'io ho 50 anni quasi, e da 30 anni che sento dire settore giovanile, ma più andiamo avanti e più stanno tagliando il settore giovanile, non ci sono strutture, non ci sono allenatori, non c'è niente di tutto questo, danno tutto alla prima squadra, e non è giusto, secondo me dovrebbe essere la federazione.
Mister, aggiungo un altro elemento, forse anche di più difficile risoluzione, perché credo entri nell'ambito culturale di questo paese, oltre che anche nella gestione, se vogliamo, che può essere da un punto di vista sempre culturale, mediatico, di come viene raccontato il calcio. All'estero la sensazione è che, e lo si vede insomma anche al di là delle opinioni, dalle convocazioni della Germania, dell'Inghilterra, della Spagna per queste qualificazioni a Qatar 2022, 2000, 2001, 2002 vengono già presi in considerazione per essere convocati in pianta stabile nelle nazionali maggiori. Vedendo la lista lunghissima di convocati di Mancini, di fatto c'è solo Moise Kean, nati dal 2000 in poi. Su le altre nazionali sopracitate, la lista è invece molto più corposa e anche percentualmente parlando molto più ricca e nutrita. Hai la sensazione che si dovrebbe anche, come dire, un po' smettere di considerare il Barella, il Chiesa, il Castrovilli dei giovani, nell'accezione che molto spesso poi è anche negativa, cioè giovani nel senso che devono ancora crescere, devono migliorare, bisogna dar loro tempo? Non dovrebbe essere un po', come dire, rivoluzionato anche il modo di parlare dell'anagrafe dei calciatori?
È sbagliato nel senso che ormai Barella, questi giocatori qui hanno una grande esperienza, perché hanno già fatto la Serie A, l'hanno già fatto a Cagliari e adesso in pianta stabile all'Inter. Il problema è che Pinamonti quest'anno,
esatto,
Pinamonti era titolare, inamovibile, aveva fatto un grandissimo europeo con l'Under 21, aveva dimostrato quest'anno, avrà giocato sì e no 80 minuti nel giro di un anno, è un anno perso per Pinamonti, ma, no, ma non è colpa dell'Inter, non, è che non è pronto per giocare nell'Inter il Pinamonti, perché Lukaku è più forte, perché Lautaro è più forte, Pinamonti non è pronto in questo momento, ma perché, ritorno a dire, che in Germania si allenano i ragazzi, i giovanissimi, ma non lo dico per sentito dire, perché mi sono documentato, fanno anche 5-6 allenamenti durante una settimana, sono tanti, perché se una volta quelle ore le recuperavamo all'oratorio per strada, adesso, oggigiorno, i ragazzi non le recuperano sotto l'aspetto della coordinazione, l'attività motoria, l'aspetto fisico per strada all'oratorio, non li recuperano più, per cui fanno molta più fatica e arrivano, quando arrivano in prima squadra all'Inter, al Milan, alla Juve, fanno veramente fatica a giocare perché non sono pronti.
Mister, sulla nazionale di Roberto Mancini c'è molta attenzione, devo dire anche molto entusiasmo, perché comunque giocano bene, questi ragazzi stanno facendo vedere delle ottime cose, insomma ci raccontava Antonio Di Gennaro, che commenta per la Rai le partite, insomma, che si divertono in allenamento, c'è lo spirito giusto, c'è allegria. Siamo passati dalla grande depressione, no, dell'eliminazione al Mondiale in Russia, oggi a giocarci la qualificazione per Qatar 2022 e soprattutto a giocarci un europeo a giugno. Ti chiedo, è giusto dire che questa nazionale deve arrivare tra le prime tre, oppure non bisogna dargli un obiettivo? Cioè, qual è la ricetta giusta oggi per vedere qualcosa di positivo?
Ma secondo me la ricetta giusta è far bene questo europeo, per far sì che di trovarsi pronti per i mondiali, perché è il percorso giusto per questa squadra, perché dobbiamo tenere presente che Mancini e la nazionale hanno fatto molto molto bene, ma hanno incontrato squadre della propria fascia. Quando non hanno ancora incontrato squadre tipo la Francia, tipo la Germania, tipo il Portogallo, oppure quando le hanno incontrate non sono riuscite a vincere, per cui non bisogna dare troppa pressione a questa nazionale che sta facendo benissimo, però deve fare un ottimo europeo per prepararsi al mondiale, che è l'appuntamento importante.
Antonio, a proposito di giovani e anche di così reazioni, se vogliamo, molto spesso incoerenti, torno un attimo sull'Under 21, perché obiettivamente ieri Tonali non ha fatto una grande prestazione, oltretutto macchiata anche da un rosso diretto molto pesante in vista poi anche del prossimo appuntamento contro la Spagna. Tonali è un 2000, ha già più di 100 partite alle spalle, ha fatto un salto importante dopo la Serie B con il Brescia, il primo anno di Serie A con le stesse rondinelle, e poi il salto nel Milan. Si ha la sensazione che molti aspettino sempre, in questo caso Tonali, un po' al varco, no? Al primo errore pronti subito come un cecchino a sentenziare l'errore del Milan nell'investimento, la sopravvalutazione nei confronti del ragazzo. Va detto che comunque, ecco, se non altro, la gestione che ha avuto Pioli sullo stesso Tonali ha consentito a Tonali stesso di mettere un po' minuti nelle gambe, con fatica, perché si è trovato davanti un duo di centrocampo che funzionava a meraviglia come Bennacer e che sì. Però ecco, vedi anche un po' di ingenerosità in ciò che viene detto, scritto e sentenziato su Tonali quest'anno?
Ma sì, secondo me sì, perché teniamo presente che ha 20 anni e soprattutto è la prima esperienza in una grande squadra come il Milan, per cui la pressione che ha addosso è alta, per cui ci può stare che qualche partita la possa sbagliare, qualche partita possa fare intravedere il Tonale che abbiamo visto l'anno scorso a Brescia. Però c'è bisogno di tempo, c'è bisogno che acquisisca una certa maturità per una grande squadra come il Milan.
Antonio, una settimana fa mal contata Carlo Mazzone ha compiuto 84 anni. Mi dai e ci dai un aneddoto della tua esperienza con lui a Brescia? Che allenatore hai conosciuto? Che uomo hai conosciuto?
Ma prima di tutto è una persona leale, coerente, perché quello che diceva faceva, usava giri di parole ed era molto diretto, e questa sua onestà veniva ricambiata perché trovavi una persona veramente affidabile sotto questo punto di vista. Un aneddoto ovviamente simpatico, perché Mazzone, oltre a essere un grande allenatore, era anche molto simpatico, non dava molta confidenza, ma quando la dava, insomma, faceva ridere tutto il gruppo squadra. E che ad un certo punto, un martedì, entra un cagnolino durante la partitella finale e dalla panchina in romanesco ha gridato: ma di che è sto cane? Tutti noi abbiamo gridato: di Vittorio Nero, fuori questo cane, ed è uscito questo cane. Una settimana dopo, sempre martedì, entra un altro cane e Mazzone nella panchina: ma di che è sto cane ancora? E noi è di Roberto Baggio. Diamogli da mangiare,
Era
proprio
iconico,
perché aveva già capito come gestire Roberto Baggio e tutti gli altri giocatori, insomma.
Cioè, visto che stiamo ricordando aneddoti e cose simpatiche, cioè io ho letto di questa curiosità che tu hai festeggiato la promozione del Palermo in Serie A al termine della stagione 2003-2004 suonando la chitarra in un concerto nella curva nord dello stadio Renzo Barbera insieme a tuo fratello Emanuele e Andrea Gasbarroni. Ecco, vorrei sapere che cosa avete suonato e come è andato il concerto, e soprattutto, diciamo, qual è il tuo pezzo preferito a questo punto, perché io voglio arrivare fino in fondo di questa storia.
Dunque, io e mio fratello siamo appassionati di Springsteen, siamo addirittura malati e l'abbiamo seguito fino sotto casa, rischiando anche l'arresto in America, per cui la nostra canzone preferita, che è attinente anche a quel che abbiamo fatto nella nostra carriera, è Born to Run, è nato per correre, per cui questa è la nostra canzone preferita di Springsteen. E per quanto riguarda il concerto, io e mio fratello abbiamo giocato davanti anche a 80.000 spettatori a San Siro, piuttosto che a Napoli o a Torino, e non ci sono mai tremate le gambe. Invece, quando abbiamo fatto il concerto davanti a 40.000 spettatori alla Favorita, ci tremavano le gambe, perché non era la cosa che riuscivamo a fare molto molto bene, per cui è stata più all'inizio un'ansia. Però dai, dai primi 3-4 accordi ci siamo un po' sciolti ed è stata poi alla fine un'apoteosi, un divertimento per noi e soprattutto per i palermitani, perché avevamo tra l'altro vinto anche il campionato di Serie B.
Ed è uno dei tanti campionati di Serie B che Antonio Filippini ha in tasca, lui e i suoi compagni nella sua carriera da calciatore. Mister, l'ultima considerazione te la chiedo sul Brescia, nel senso che il campionato di Serie B tu sei riuscito a ottenere le promozioni ben 4 volte, quindi sei tra i massimi esperti della categoria in Italia. È un campionato pieno di insidie a prescindere da quello che è poi il contesto, e credo, insomma, vedendo anche soprattutto negli ultimi anni, per le retrocesse dalla Serie A ci siano delle difficoltà oggettive, anche pensando che ovviamente il gruppo squadra deve anche un po' rimodellarsi e riabituarsi ad un contesto diverso sotto tutti i punti di vista rispetto alla Serie A. Il Brescia quest'anno però, obiettivamente, al netto delle decisioni di Cellino, che insomma ha già cambiato diversi allenatori, sta portando avanti un campionato che credo sia quasi impossibile leggere e giudicare fin qui.
Sì, diciamo che il Brescia è, purtroppo per tutte le squadre retrocesse, quando scendi di categoria, quello che ti porta a fare il salto di categoria in Serie D è la grande motivazione, e probabilmente quando alcuni giocatori scendono di categoria cominciano a magari, tra virgolette, fare un po' i professori, e purtroppo in Serie B prima di tutto bisogna correre, pedalare e e portare a casa i punti, e molte squadre che retrocedono non riescono a capire questo e vanno incontro a delle figuracce tra virgolette. Insomma, quest'anno il Brescia, ecco, è partito non benissimo, e poi a gennaio molti giocatori se ne sono andati, tra cui Sabelli, Torregrossa e qualcun altro, per cui la qualità è calata. E adesso con il nuovo allenatore, con il rientro anche di Gistana, che è un ottimo giocatore soprattutto per la Serie B, il Brescia è riuscito a raddrizzare la situazione, e se dovesse fare bene con due vittorie le prossime due o tre partite, può riagguantare magari quella zona playoff per sperare in un finale di campionato interessante.
Mister, è sempre un piacere averti qui a Tiamo Reggio, bocca al lupo per tutto.
Crepi il lupo e grazie mille, alla prossima.
A te, ciao.
Grazie ad Antonio. Ciao.